cambiare l'ordine del mondo. I tempi che ci aspettano saranno radicalmente diversi da quelli che abbiamo vissuto nelle nostre vite, quantunque simili a quelli di un lontano passato. Come faccio a saperlo? Perché è sempre stato così. Nel corso dei miei circa 50 anni di investimento macroeconomico globale, ho imparato, a spese mie, che gli eventi più importanti, fonte di stupore per me, mi sorprendevano perché mai avvenuti nella mia vita. Queste penose sorprese mi hanno condotto a studiare gli ultimi 500 anni di storia alla ricerca di situazioni simili e a constatare che si erano davvero verificate molto tempo prima, con gli alti e i bassi dell'impero olandese, britannico e statunitense. E ogni ripetersi era un segno del cambiare dell'ordine del mondo. Questo studio mi ha insegnato lezioni di valore che mi accingo a travasare nel lettore in forma distillata. Potete trovare la versione completa del mio libro Il mutevole ordine del mondo. Voglio cominciare con la storia che mi ha portato a questo punto, quella di come ho appreso a prevedere il futuro, studiando il passato. Nel 1971, quando ero un giovane impiegato in sala delle contrattazioni a Wall Street, gli Stati Uniti esaurirono la liquidità e divennero insolventi del proprio debito. È quello che avvenne. Gli Stati Uniti rimasero senza denaro. Come? Beh, allora per le transazioni tra nazioni si usava l'oro. La moneta cartacea, per esempio il dollaro, era come l'assegno di un libretto, ossia priva di valore al di fuori della possibilità di scambiarla con oro, che era la vera moneta. All'epoca gli Stati Uniti spendevano molto più di quanto introitavano, traendo molti più di questi assegni sotto forma di banconote di quanto fosse il controvalore dell'oro detenuto in banca. Man mano che i possessori di questi assegni li presentavano in banca per averne in cambio oro, la quantità d'oro negli USA diminuiva. Divenne presto ovvio che gli Stati Uniti non potevano mantenere la promessa di conversione di tutta la moneta cartacea. Perciò chi possedeva dollari corse a cambiarli prima che l'oro finisse. Riconoscendo che gli USA avrebbero esaurito la moneta reale, domenica sera del 15 agosto il presidente Nixon apparve in TV per dire al mondo che gli USA non avrebbero più onorato la promessa di cambio dei propri dollari in oro, usando termini adatti alla circostanza. Lo disse in modo più diplomatico, senza rendere apparente che gli Stati Uniti erano insolventi. La forza della valuta di una nazione si fonda sulla forza dell'economia di quella nazione, e quella americana è di gran lunga la più forte del mondo. Di conseguenza, ho istruito il segretario del Tesoro perché adotti le misure necessarie a difendere il dollaro dagli speculatori. Ho chiesto al segretario Connally di sospendere temporaneamente la convertibilità del dollaro in oro o altre risorse di riserva, fatta eccezione per le quantità e le condizioni stabilite nell'interesse della stabilità monetaria e nel migliore interesse degli Stati Uniti. Rimasi esterrefatto, comprendendo che il concetto di moneta noi familiare aveva cessato di esistere. Che crisi! Mi attendevo che la borsa crollasse il giorno dopo, perciò mi presentai in sala presto per essere pronto. Quando suonò la campanella d'apertura, fu il pandemonio, ma non del tipo che temevo. Il mercato era positivo, molto positivo, e continuò a salire quasi del 25%. Mi sorprese, perché non avevo mai assistito a una svalutazione della moneta. Quando andai a consultare i testi di storia, scoprii che la stessa esatta cosa era accaduta nel 1933 con lo stesso esatto effetto. Anche allora i dollari di carta erano legati all'oro, che gli USA stavano esaurendo, perché spendevano più assegni banconota di quanto potessero convertirne in oro. E il presidente Roosevelt annunciò alla radio che avrebbe violato la promessa della nazione di convertire dollari in oro. Fu allora che emisi il proclama che istituiva la chiusura forzata nazionale delle banche E questo fu il primo passo che il governo prendeva per ricostruire il nostro tessuto economico e finanziario. Il secondo passo, giovedì scorso, fu la legge prontamente e patriotticamente approvata dal Congresso per confermare il mio proclama e ampliare i miei poteri, in modo tale che divenne possibile, alla luce del requisito di tempo, prolungare la chiusura forzata ed eliminare gradualmente il divieto che quella chiusura comportava nei giorni successivi. La legge conferiva anche il potere di sviluppare un programma. In entrambi i casi, spezzare il vincolo con l'oro consentiva agli Stati Uniti di spendere più del gettito, semplicemente stampando altri dollari di carta. Poiché vi era un aumento del numero di dollari, senza aumento della ricchezza della nazione, il valore dell'oro calò. Mentre questi nuovi dollari entravano nel mercato, senza un corrispondente aumento della produttività, finirono impiegati nell'acquisto di una valanga di azioni, oro, materie prime e semilavorati, con conseguente innalzamento dei prezzi. Studiando ancora la storia, vidi che esattamente lo stesso era avvenuto molte volte in passato. Vidi che, dalla notte dei tempi, quando un governo spendeva più di quanto ricavava dalle tasse e le condizioni peggioravano, esauriva il denaro e cresceva la necessità di averne. Perciò si ebbe un grande aumento della quantità di carta moneta, con conseguente sovrapprezzamento e incremento del prezzo di quasi tutto, azioni, oro, materie prime e semilavorati. È in questa occasione che imparai il seguente principio. Quando le banche centrali stampano tanta carta moneta per scongiurare una crisi, comprate titoli, azioni, oro e materie prime in previsione del loro aumento di valore e del deprezzamento della carta moneta. La stampa di moneta è anche quello che è accaduto nel 2008 per alleviare la crisi del debito scatenata dai mutui e nel 2020 per alleviare la crisi economica causata dalla pandemia. E quasi certamente si ripeterà in futuro. Pertanto, il mio suggerimento è tenere a mente questo principio. Queste esperienze mi hanno dato un altro principio, che è il seguente. Per comprendere a cosa state andando incontro, occorre comprendere quello che è avvenuto prima. Questo principio mi ha indotto a studiare come la bolla degli anni ruggenti, anni 20, si trasformò nella depressione degli anni 30, da cui le lezioni che mi permisero di prevedere e sfruttare la bolla del 2007, divenuta il crollo del 2008. Tutte queste esperienze mi portano a sviluppare una quasi istintiva smania di guardare al passato per trovare situazioni simili e imparare come destreggiarmi nel futuro. Ordini che cambiano. Negli ultimi 3 anni, 3 grandi cose che non erano accadute nella mia vita mi indussero a intraprendere questo studio. Primo, le nazioni non avevano denaro a sufficienza per pagare i propri debiti, anche dopo ridotti a 0% i tassi di interesse. Perciò le loro banche centrali cominciarono a stampare grandi quantità di carta moneta per rimpinguarle. Secondo, emersero grandi conflitti interni a motivo di crescenti dislivelli di ricchezza e valori. Questo si manifestò nella politica sotto forma di populismo e polarizzazione tra la sinistra, che vuole redistribuire la ricchezza, e la destra, che vuole difendere i ricchi. E terzo, il crescente conflitto esterno tra una grande potenza nascente e la grande potenza esistente, come avviene ora nel caso di Cina e USA. Allora guardai al passato. Vidi che tutte queste cose erano già avvenute insieme prima, molte volte, e quasi sempre avevano portato a cambiamenti di ordini nazionali e internazionali. L'ultima volta che si era presentata questa successione era stato dal 1930 al 1945. Verrebbe spontaneo chiedere cos'è esattamente un ordine. È un sistema che regola l'interrelazione tra persone. Vi sono ordini interni per regolamentazione all'interno delle nazioni, normalmente esposti nelle costituzioni, e vi è un ordine mondiale per regolamentare i rapporti tra le nazioni, normalmente stipulato nei trattati. Gli ordini interni cambiano con cadenza diversa da quella degli ordini mondiali e, a prescindere dal fatto che siano entro o tra nazioni, i cambiamenti normalmente avvengono dopo una guerra. Guerre civili entro, guerre internazionali tra hanno luogo quando nuove forze rivoluzionarie sconfiggono vecchi, deboli ordini. Per esempio, l'ordine interno degli USA fu stabilito nella Costituzione del 1789, dopo la Rivoluzione americana, e ancora funziona oggidì, anche dopo la Guerra Civile americana. La Russia liquidò il suo vecchio ordine e ne fondò uno nuovo con la Rivoluzione russa del 1917, che finì nel 1991 con una rivoluzione relativamente pacifica. La Cina istituì il suo attuale ordine interno nel 1949, quando il Partito Comunista Cinese vinse la guerra civile. Mi premeva abbozzare il concetto. L'ordine mondiale attuale, comunemente chiamato Ordine del Mondo Secondo l'America, si è costituito dopo la vittoria alleata nella Seconda Guerra Mondiale, quando gli Stati Uniti si imposero come potenza mondiale egemone. Fu stipulato in patti e contratti disciplinanti la conduzione degli affari tra Stati e i sistemi monetari. Nel 1944, il nuovo sistema monetario mondiale fu delineato con gli accordi di Bretton Woods e assegnò al dollaro il ruolo di principale valuta di riserva mondiale. Una valuta di riserva è quella normalmente accettata in tutto il mondo. E averne una è un fattore chiave in una nazione che si accinge a diventare l'impero più ricco e più potente. Una volta stabilita una nuova potenza dominante e un sistema monetario, comincia un nuovo ordine del mondo. Questi cambiamenti hanno luogo in un ciclo fuori del tempo e universale, che chiamiamo Big Cycle. Il Big Cycle. Comincerò con una rapida rassegna per poi esporre una versione più completa e infine dirigere il lettore al mio libro se desidera approfondire. Quando ho studiato i 10 più potenti imperi degli ultimi 500 anni e le ultime 3 valute di riserva, ho percorso la storia dalla nascita al declino dell'impero olandese e del fiorino, dell'impero britannico e della sterlina, il sorgere e iniziale declino dell'impero statunitense e del dollaro, e il declino e nascita dell'impero cinese e delle sue valute, e anche la nascita e declino degli imperi spagnolo, tedesco, francese, indiano, giapponese, russo e ottomano, con i loro significativi conflitti, misurati in questo grafico. Per comprendere meglio gli schemi cinesi, ho anche studiato la nascita e caduta delle dinastie cinesi e del loro numerario a ritroso fino all'anno 600. Poiché prendere in esame tutte queste misure in una volta può confondere, mi concentrerò sulle 4 più importanti: la moneta olandese, la britannica, la statunitense e la cinese. Farete presto a notare lo schema. Ora semplifichiamo un po' la narrazione. Come si vede, ebbero luogo in cicli sovrapponentisi che durarono circa 250 anni, con periodi di transizione di 10-20 anni tra uno e l'altro. Normalmente queste transizioni sono state periodi di grande conflitto, perché le potenze egemoni non si eclissano senza lottare. Dunque, come misuro la potenza di un impero? In questo studio ho usato 8 parametri. La misura della potenza totale di una nazione deriva dalla loro media. Essi sono istruzione, inventiva e sviluppo di tecnologia, competitività nei mercati globali, prodotto in senso economico, quota di interscambio mondiale, forza militare, la potenza del loro centro finanziario per i mercati dei capitali e la forza della loro moneta come valuta di riserva. Poiché questi valori sono misurabili, possiamo vedere quanto ogni nazione è forte ora, quanto lo era in passato e se è in crescita o in calo. Esaminando le sequenze da molte nazioni, possiamo vedere come si svolge un tipico ciclo. E poiché le minuscole oscillazioni possono ingenerare confusione, possiamo semplificare un po' il quadro per concentrarci sullo schema di relazioni causa ed effetto che muovono l'ascesa e la discesa del tipico impero. Come si può vedere, la migliore istruzione normalmente conduce a maggiore innovazione e sviluppo tecnologico e, con un certo ritardo, all'affermarsi della moneta come valuta di riserva. Si può anche vedere che queste forze, in seguito, scemarono in ordine simile, rafforzando il declino una dell'altra. Guardiamo ora la tipica sequenza di eventi che hanno luogo all'interno di una nazione che produce queste ascese e discese. In parole povere, Il Big Cycle normalmente inizia dopo un grande conflitto, spesso bellico, stabilisce il nuovo potere egemone e il nuovo ordine del mondo. Poiché nessuno vuole sfidare questa potenza, normalmente segue un periodo di pace e prosperità. Man mano che la popolazione si abitua a questa pace e prosperità, sempre più fa affidamento al suo perdurare, prende a prestito denaro a quello scopo, pervenendo prima o poi a creare una bolla finanziaria. La quota di scambi commerciali dell'impero si espande e quando la maggior parte delle transazioni è condotta nella sua valuta, questa diventa una valuta di riserva che porta a un ancor maggiore indebitamento. Al contempo, questa maggiore prosperità distribuisce la ricchezza in maniera disomogenea, di modo che normalmente, tra ricchi e poveri, cresce la sperequazione. Prima o poi, la bolla finanziaria esplode, con conseguente stampa di moneta e maggior conflitto interno tra ricchi e poveri che porta a qualche forma di rivoluzione per la ridistribuzione della ricchezza. Questo può avvenire in modo pacifico o con una guerra civile. Mentre l'impero è impegnato in questo conflitto interno, il suo potere cala in relazione ai poteri rivali esterni in ascesa. Quando un nuovo potere in ascesa diventa abbastanza forte da competere con la potenza dominante che è alle prese con collassi interni, hanno luogo i conflitti esterni, normalmente di natura bellica. Da questi conflitti interni ed esterni emergono nuovi vincitori e perdenti. Poi i vincitori si incontrano per creare il nuovo ordine del mondo e il ciclo ricomincia da capo. Quando guardavo indietro, vedevo che queste relazioni di causa ed effetto alimentavano i cicli di ascesa e declino, andando a ritroso fino all'impero romano. Vedevo come le storie di ognuno di questi cicli si mischiavano con altre, prima, durante e dopo, allo stesso modo in cui ogni singola storia si mischia con altre per comporre la storia dei 500 anni a noi tramandata, che è la nostra storia collettiva. E come i cicli della vita umana. Non esistono di identici, ma sono per lo più simili. Sono guidati da rapporti di causa-effetto che avanzano per stadi dalla nascita al vigore della maturità, per approdare alla debolezza e ineluttabile declino. Tuttavia, è come dire che il ciclo di vita di una persona prende 80 anni in media, senza riconoscere che molte sono molto più corte e molte sono molto più lunghe. Se da un canto l'età può essere un buon indicatore di futura longevità, dall'altro un metodo migliore è considerare gli indicatori di salute. Lo si può fare con gli imperi e anche con i loro parametri di vita. Trovai che, osservando gli indicatori del cambiamento di potere, riuscivo a vedere in quale stadio si trovava una nazione, cosa che mi aiutava a prevedere cosa probabilmente c'era dietro l'angolo. Ora vi condurrò attraverso il Big Cycle in maggior dettaglio. Concedetemi 20 minuti e vi illustrerò gli ultimi 500 anni di storia, mostrandovi gli schemi simili che accomunano gli imperi olandese, britannico, statunitense e cinese. 500 anni di Big Cycle. Descriverò il tipico ciclo dividendolo in tre fasi. L'ascesa, l'apice e il declino. L'ascesa. Nuovi ordini coronati da successo, sia interni che esterni, che sorgono, sono normalmente fondati da capi rivoluzionari dotati di potere che fanno quattro cose. Primo, accumulano potere raccogliendo maggior sostegno che l'opposizione. Secondo, consolidano il loro potere convertendo, indebolendo e eliminando l'opposizione in modo che non ostacoli il loro percorso. Terzo, stabiliscono sistemi e istituti che fanno funzionare bene la nazione. E quarto, scelgono con cura i successori o predispongono modi che lo facilitano perché un grande impero richiede molti grandi leader nel corso di varie generazioni. In questo stadio, subito dopo vinta la lotta, normalmente c'è un periodo di pace e crescente prosperità. Perché chi è al comando è in evidente controllo e ha ampio consenso che nessuno mette in discussione. In questa fase, i capi all'interno della nazione devono disegnare un eccellente sistema per accrescere la ricchezza e potere della nazione. Innanzitutto, per essere grandi, devono avere Un'istruzione profonda che non è solo sapere insegnare e farlo con ingegno, ma anche forte carattere, savoir-faire e etica del lavoro. Queste cose sono normalmente insegnate in famiglia, nelle scuole e negli istituti religiosi. Sono all'origine del sano rispetto per le regole e il diritto, dell'ordine nella società, di un basso livello di corruzione e, unite per un fine comune, funzionano bene insieme. Nel farlo, sempre più evolvono dalla produzione di beni di base a innovazione e invenzione di nuove tecnologie. Per esempio, gli olandesi si elevarono al punto da sconfiggere l'impero degli Asburgo ed eccelsero nella cultura. Divennero tanto fautori di innovazione da produrre un quarto delle maggiori invenzioni del mondo, la maggiore delle quali fu la nave transoceanica, che ammassava le grandi ricchezze e il capitalismo, come esiste oggigiorno, per finanziare quei viaggi. Essi, come tutti gli imperi egemoni, affinarono il loro pensiero, tenendosi aperti al migliore pensiero del mondo. Come risultato, gli abitanti e la nazione divennero più produttivi e più competitivi nei mercati mondiali, cosa che venne dimostrata nel loro crescente prodotto economico e crescente quota di scambi commerciali mondiali. Questo si può vedere avvenire ora che gli Stati Uniti e la Cina sono pressappoco equivalenti sia per produzione economica che per quota di scambi mondiali. Man mano che le nazioni commerciano più globalmente, devono proteggere i loro canali commerciali e interessi esteri dagli attacchi, perciò sviluppano grande forza militare. Se ben fatto, questo circolo virtuoso porta a forte crescita del reddito, che può essere usata per finanziare investimenti nell'istruzione, nell'infrastruttura e ricerca e sviluppo. Devono anche sviluppare sistemi per incentivare ed emancipare coloro che hanno la capacità di creare o ammassare ricchezza. In tutti questi casi, gli imperi di maggior successo usarono un approccio capitalistico per sviluppare imprenditori produttivi. Anche la Cina, che è governata dal Partito Comunista Cinese, ha usato una forma di questo approccio capitalistico. Deng Xiaoping, quando lo interrogarono a questo proposito, disse: «Non importa se il gatto è bianco o nero, purché catturi i topi». Ed essere ricchi è motivo di gloria. Per farlo bene, devono sviluppare i loro mercati dei capitali, in particolare i loro mercati del prestito, delle obbligazioni e delle azioni. Questo consente alla popolazione di convertire il risparmio in investimenti per finanziare l'invenzione e lo sviluppo e partecipare ai successi di coloro che fanno accadere grandi cose. Gli olandesi crearono la prima società per azioni, la Compagnia Olandese delle Indie Orientali, e il primo mercato azionario per finanziarla, ossia parti integranti del sistema che produceva enorme ricchezza e potere. Come naturale conseguenza, i maggiori imperi svilupparono i principali centri finanziari per attrarre e distribuire il capitale del mondo. Amsterdam era il centro finanziario mondiale quando gli olandesi erano il non plus ultra. Londra, quando gli inglesi erano al vertice. New York lo è attualmente. E la Cina sta rapidamente sviluppando i suoi centri finanziari. Soprattutto i capitalisti, l'esecutivo e l'apparato militare devono collaborare. Non solo gli olandesi lavoravano bene insieme, erano un tutt'uno. Alla Compagnia delle Indie Olandesi fu concesso un monopolio commerciale dal governo e poté disporre di un proprio corpo militare autorizzato dall'esecutivo per andare sui mercati globali per produrre e ammassare ricchezze. Gli inglesi seguirono l'esempio con la Compagnia Britannica delle Indie Orientali ed ebbero un simile coordinamento con le operazioni del loro governo, delle imprese e dell'apparato militare. Il complesso industriale militare USA fu il successivo e oggi tocca al sistema cinese. Man mano che la nazione assurge a maggior impero commerciale internazionale, le sue transazioni possono essere pagate nella valuta nazionale, sì che questa diviene il mezzo di scambio preferito. E siccome la sua valuta è accettata in modo così ampio e frequente, si comincia a metterla da parte, facendone la riserva di valore preferita. E così la maggiore valuta di riserva del pianeta. Il fiorino era la principale valuta di riserva del mondo quando gli olandesi erano al vertice del commercio internazionale. La sterlina lo era al tempo degli inglesi e il dollaro lo è da quando gli Stati Uniti sono al vertice. Naturalmente la divisa della Cina è sempre più usata come valuta di riserva. Avere una valuta di riserva permette all'impero di prendere a prestito più delle altre nazioni. È un vantaggio enorme. Pensate un attimo. In tutto il mondo, la gente desidera risparmiare, ossia concedere in prestito, il proprio denaro per l'impero. Le nazioni senza una valuta riserva non hanno questa facoltà. E quando l'impero esaurisce la sua moneta, ricordate gli Stati Uniti nel 1971? Possono sempre tornare a stamparne. Il privilegio esorbitante che conferisce la valuta riserva dell'impero spinge l'indebitamento a salire e innesca la bolla finanziaria. Questi rapporti causa ed effetto, in cui i settori finanziario, politico e militare si sostengono l'un l'altro, rinforzati dal potere di indebitamento offerto dalla valuta riserva, sono intrecciati tra loro fin dall'inizio della storia dell'umanità. Tutti gli imperi che hanno raggiunto le più alte vette hanno seguito questo tragitto. L'apice. Trovandosi nella fase dell'apice, le forze in gioco sono per la maggior parte in pieno vigore e i frutti del loro successo contengono i semi del loro declino. Come regola, gli abitanti di queste nazioni ricche e potenti hanno redditi elevati, che li rendono più dispendiosi e meno concorrenziali in confronto agli abitanti di altre nazioni disposti a lavorare per meno. Allo stesso tempo, gli abitanti di altri paesi spontaneamente copiano i metodi e tecnologie del potere egemone, cosa che ne riduce ulteriormente la competitività. Per esempio, i cantieri navali inglesi avevano lavoratori meno costosi di quelli olandesi, perciò assunsero progettisti olandesi per progettare navi migliori che venivano costruite da lavoratori inglesi dalle minori pretese economiche, cosa che li rendeva più concorrenziali, portando all'ascesa degli inglesi e al declino degli olandesi. Inoltre, quando gli individui si arricchiscono, tendono a lavorare meno assiduamente, hanno un maggiore tempo libero, coltivano interessi sopraffini e meno produttivi della vita e approdano a un fine di decadenza. I valori cambiano di generazione in generazione nel corso dell'ascesa all'apice, da coloro che hanno dovuto combattere per raggiungere la ricchezza e il potere a coloro che li hanno ereditati. Sono meno temprati dalla lotta, immersi nel lusso e avvezzi alla vita facile, cosa che li rende vulnerabili alle asperità. L'epoca aurea dell'impero olandese e l'era vittoriana degli inglesi furono periodi di alta prosperità come questo. Man mano che la gente si abitua al benessere, dà vieppiù per scontato che i bei tempi continuino e si indebita in tale convinzione, creando le bolle finanziarie. Naturalmente, i guadagni finanziari sono distribuiti in modo irregolare e la sperequazione aumenta. Le disparità delle ricchezze tendono a rafforzarsi perché i ricchi usano le loro maggiori risorse per consolidare i loro poteri. Per esempio, concedono maggiori privilegi ai figli, tipo migliore istruzione, e piegano il sistema politico a loro vantaggio. Questo provoca lacune in ambito assiologico, politico e delle opportunità di crescita tra i ricchi e i diseredati. I meno abbienti ritengono che il sistema sia ingiusto e il risentimento cresce. Ma finché gli standard di vita dei più sono in crescita, queste sperequazioni e risentimenti non sfociano in un conflitto. Detenere la valuta riserva del mondo porta inevitabilmente a indebitarsi eccessivamente e contribuisce all'accumulo di enormi debiti sovrani verso finanziatori stranieri. Mentre questo stimola il potere di spesa nel breve termine, indebolisce la salute finanziaria nazionale, indebolendo la divisa nel lungo termine. In altre parole, quando indebitamento e spese sono intense, l'impero è forte d'aspetto. Ma le sue finanze sono in realtà lumicino. L'indebitamento sostiene il potere della nazione oltre ogni sensato criterio, finanziando sia l'iperconsumo interno che i conflitti militari internazionali necessari al mantenimento dell'impero. Inevitabilmente, i costi per mantenere e difendere l'impero superano le entrate che generano, quindi avere un impero diviene antieconomico. Per esempio, l'impero olandese si estese eccessivamente in tutto il mondo e combatté guerre sempre più costose con la potenza inglese e altre potenze europee per proteggere il suo territorio e le rotte commerciali. Allo stesso modo, l'impero inglese divenne mastodontico, burocratico e perse i suoi vantaggi competitivi, mentre le potenze rivali, in particolare la Germania, spiccavano il volo, procedendo verso una corsa agli armamenti sempre più costosa e alla guerra mondiale. Gli Stati Uniti hanno speso circa 8 trilioni di dollari in guerre straniere e le loro conseguenze dall'11 settembre. E altri trilioni per altre operazioni militari e per mantenere le basi militari in 70 nazioni. E ancora non ne spendono a sufficienza a sostegno della competizione militare con la Cina nell'area geografica prossima alla Cina. In questo ciclo, le nazioni più ricche al passare del tempo sprofondano nel debito, prendendo a prestito da nazioni più povere con maggior risparmio. È una delle avvisaglie del passaggio di mano della ricchezza del potere. Questo negli Stati Uniti è iniziato negli anni Ottanta, quando il reddito pro capita era 40 volte quello della Cina, e ha iniziato a prendere a prestito dai cinesi che volevano risparmiare in dollari perché il dollaro era la valuta riserva globale. Alla stessa stregua, gli inglesi presero a prestito tanto denaro dalle loro colonie molto più povere e gli olandesi lo stesso quando furono all'apice. Se l'impero comincia a esaurire nuovi finanziatori, coloro che ne detengono la moneta cominciano a cercare di vendere e liquidare, anziché comprare, risparmiare, concedere in prestito e impegnarsi. E la forza dell'impero comincia a declinare. Il declino. Il declino proviene da debolezza economica interna, unita a lotte interne o conflitti bellicosi costosi o entrambe le cose. Normalmente arriva gradualmente e poi di colpo. Quando i debiti si sono ingigantiti e c'è un ribaltamento economico e l'impero non riesce più a prendere a prestito il denaro necessario al ripagamento dei debiti, la bolla finanziaria esplode. Questo crea grandi difficoltà interne e costringe la nazione a scegliere tra l'insolvenza dei suoi debiti e stampare tanta nuova carta moneta. La scelta ricade sempre sulla stampa in grande quantità, inizialmente per gradi e poi in quantità massicce. Questo svaluta la divisa e fa salire l'inflazione. Per gli olandesi fu la crisi finanziaria causata dagli eccessi finanziari del pagamento della quarta guerra anglo-olandese. In modo simile per gli inglesi il crollo fu da attribuire agli eccessi finanziari e ai suoi debiti contratti nelle due guerre mondiali. E per gli USA si tratta di tre cicli di boom finanziati dall'indebitamento e crolli dagli anni 90 con interventi della banca centrale, ogni volta con misure più forti. Quando il governo incontra problemi nel reperire fondi di copertura, quando ci sono cattive condizioni economiche e gli standard di vita per la popolazione sono in calo, e le distanze per ricchezza, valori e posizioni politiche sono grandi, il conflitto interno tra ricchi e poveri, e anche tra diversi gruppi etnici, religiosi e razziali, aumenta a dismisura. Questo porta all'estremismo politico, che si manifesta come populismo della sinistra o della destra. La sinistra punta a ridistribuire la ricchezza, mentre la destra a mantenere la ricchezza nelle mani dei ricchi. Normalmente, in questi momenti, vengono aumentate le imposte a carico dei ricchi e quando i ricchi cominciano a temere di perdere ricchezza e benessere, si spostano in luoghi o acquistano beni e divise in cui si sentono sicuri. Queste fughe riducono il gettito fiscale dell'impero, che porta al classico processo, che si alimenta da sé, di svuotamento. Quando la fuga di ricchezza diventa troppo spinta, il governo la vieta. Quelli che cercavano una via d'uscita cominciano a lasciarsi prendere dal panico. Queste condizioni di disordine hanno un effetto deleterio sulla produttività che rimpicciolisce la torta economica e causa maggior conflitto su come ripartire risorse divenute scarse. Dei capi populisti spuntano a entrambi gli estremi e si impegnano ad assumere il controllo e a riportare l'ordine. È qui che la democrazia è maggiormente messa in discussione, perché non valida difesa dell'anarchia e la probabilità che un forte leader populista venga eletto per passare dal caos all'ordine massima. All'intensificarsi del conflitto all'interno del paese si sviluppa qualche forma di rivoluzione e guerra civile per ridistribuire la ricchezza e rafforzare i grandi cambiamenti necessari. Può avvenire pacificamente e mantenere l'ordine esistente, o più frequentemente con violenza e cambiamento dell'ordine. Per esempio, la rivoluzione di Roosevelt per ridistribuire la ricchezza fu relativamente pacifica e conservativa dell'ordine interno, mentre la rivoluzione francese, quella russa e quella cinese furono molto più violente e portarono ai nuovi ordini interni. Questo conflitto interno rende l'impero debole e vulnerabile ai rivali esterni in ascesa, che, vedendo questa debolezza interna, sono più propensi ad alzare la sfida. Si rischia quindi il grande conflitto internazionale, specialmente se il rivale si è dotato di un apparato militare paragonabile. Difendere se stessi e il proprio impero dai rivali richiede grandi spese militari che devono aver luogo quando le condizioni economiche interne sono sotto stress e l'impero può meno che mai permetterselo. Poiché non esiste un metodo efficiente per comporre pacificamente le controversie internazionali, sono normalmente risolte con prove di forza. Man mano che le sfide si fanno più audaci, l'impero egemone deve decidere se combattere o ritirarsi. Combattere per poi perdere è la peggiore delle scelte, ma lo è anche battere in ritirata, perché cede progresso al rivale e segnala che l'impero è debole a quei paesi che guardano e scelgono per chi parteggiare. La povertà causa lotte per la ricchezza e il potere, che inevitabilmente porta a qualche forma di guerra. Le guerre sono tremendamente costose. Allo stesso tempo, producono i movimenti tettonici che riallineano i nuovi ordini alle nuove realtà di ricchezza e potere nel mondo. Quando coloro che detengono la valuta riserva e debito dell'impero in declino perdono fiducia e li vendono, siamo giunti alla fine del suo big cycle. Delle circa 750 divise che esistevano fin dal 1700, ne rimane meno del 20% e tutte sono state svalutate. Per gli olandesi avvenne dopo la sconfitta della quarta guerra anglo-olandese, quando non riuscirono a ripagare gli enormi debiti accumulati durante la guerra. Questo portò a una corsa agli sportelli della Banca di Amsterdam e a una disperata svendita e stampa massiccia di carta moneta, al punto da deprezzare la valuta e l'impero, fino a divenire insignificanti. Per gli inglesi, questo è quanto accadde dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando, nonostante la loro vittoria, non riuscirono a ripagare i massicci debiti contratti nello sforzo bellico. Ciò condusse a stampa di carta moneta, svalutazioni e svendite della sterlina inglese, mentre emergevano Stati Uniti e dollaro, creando un nuovo ordine mondiale. All'epoca di questa registrazione, gli Stati Uniti non hanno ancora raggiunto questo punto, pur avendo un enorme debito, pur spendendo più di quanto introitano e pur finanziando questo deficit con maggiore indebitamento e stampa di carta moneta in abbondanza, non è ancora iniziata la grande svendita di dollari e di debito denominato in dollari. E mentre vi sono grandi conflitti interni ed esterni per tutti i classici motivi, non hanno ancora varcato la linea che li trasforma in guerre. Con l'andar del tempo, da questi conflitti, violenti o no, emergono nuovi vincitori che si uniscono e ristrutturano i debiti e sistemi politici dei perdenti, stabilendo il nuovo ordine del mondo. Quindi, il vecchio ciclo e impero termina e ne comincia uno nuovo e tutto si ripete. Ho pennellato a vostro beneficio tanti dettagli per illustrarvi come si concretizza un tipico big cycle. Ovviamente non tutti si concretizzano esattamente in questa forma, ma per lo più è quello che avviene, al punto che le parabole di ascesa e declino si somigliano tutte e le sole cose che cambiano sono gli abiti indossati dai protagonisti e le tecnologie che usano. Allora, dove siamo diretti? Il futuro. Gli imperi, per la maggior parte, hanno il loro periodo di fulgore e l'inevitabile declino. Contrastare il declino è difficile perché richiede il disfacimento di tante cose fatte, ma è possibile. Guardando questi indicatori, è molto facile vedere in quale stadio del Big Cycle si trova l'impero, quanto è in forma e se la sua condizione migliora o peggiora. Cosa che può aiutare a stimare quanti anni gli rimangono. Tuttavia, queste stime non sono precise e il ciclo può prolungarsi se coloro che sono in posizione di comando prestano attenzione ai parametri vitali. Per esempio, sapere che una persona ha 60 anni, quanto è sana, se fuma e qualche altro segno biologico essenziale, permette di stimare la sua speranza di vita. Lo si può fare con gli imperi e anche con i loro parametri di vita. Non sarà preciso, ma ampiamente indicativo, e darà una chiara indicazione sulle misure da adottare per allungare loro la vita. Succede spessissimo che la più grande guerra di una nazione sia con se stessa. Saprà prendere le decisioni difficili necessarie e mantenere il successo? Quanto a quello che dobbiamo fare, si riduce a due sole cose: guadagnare più di quello che spendiamo e trattarci bene gli uni gli altri. Tutte le altre cose menzionate, istruzione seria, inventiva, competitività e tutto il resto, sono solo modi di conseguire queste due cose. È semplice riconoscere se le stiamo facendo. Perciò, come individui che vogliono mantenersi in forma, seguiamo il programma e miglioriamo i nostri parametri vitali. Facciamolo individualmente e come gruppo. L'obiettivo che inseguo per condividere questo quadro su come funziona il mondo e alcuni principi necessari per trattarlo bene è quello di aiutarvi a capire dove siamo e che sfide ci si prospettano e di prendere le sagge decisioni necessarie a superare facilmente questi tempi. Perché vi è molto di più da discutere e il tempo scarseggia. Potete imparare di più dal mio libro Il mutevole ordine del mondo. E sono impaziente di continuare questa conversazione in economicprinciples.org e sui social media. Grazie. Possa la forza dell'evoluzione essere con voi.